quarto.
Questa seconda serata,
che si vede, come d'altronde anche l'altra, sostanzialmente in pochi, in virtù di un fatto che è curioso, si incuriosisce a noi, per cui ve lo segnaliamo. Voi sapete che normalmente l'attività del GRIS riscuote un grandissimo interesse, soprattutto scandalistico, sui media locali. Basta fare un libro sulle sette a Rimini che andiamo avanti delle settimane. E per questo ciclo di incontri, perché forse non hanno titoli così immediatamente spendibili, abbiamo fatto un record interessante. Cioè, nessuno dei quotidiani della città ha pensato opportuno di riprendere i comunicati stampa che noi regolarmente mandiamo, come andava la volta scorsa. Però in compenso ci sono altre notizie che riempiono le pagine dei quotidiani locali. Ne voglio citare solo una perché è molto carina, perché oltretutto occupa un intero piede del resto del Carlino di oggi. Il titolo, molto carino, i turisti che arrivano dall'aldilà, e parte, è una, quella che in gergo giornalistico si chiama una marchetta, cioè un articolo che fa della pubblicità nascosta, e praticamente fa pubblicità al convegno, sul quello tipico di Reccione, al Palazzo dei Congressi, sul tema l'uomo e il mistero, quello per intenderci sponsorizzato dall'edizione Mediterranea e coordinato da Paola Giovetti. E lì, ovviamente, se l'avete letto, avete visto la lunga parata citata di sciamani siberiani più o meno attendibili, di pittori medianici brasiliani e tutta quella varia umanità che striscia la notizia, si è già occupata di sputtanare in diretta televisiva nazionale negli anni scorsi. Ovviamente, questo non toglie che l'anno successivo il tempo passa, l'anno successivo, che è l'estate del 2007, tutto quanto si ripresenta come normale. Voglio anche segnalare che una delle star di questo convegno sarà l'assistente, il vice di un personaggio che gli amici del GRIS conoscono bene, che è Massimo Introvigne, che è il vicepresidente del CERNU, Pierluigi Zoccatelli, partecipa, ben citato in questo convegno, parlando di Gurdjieff, per cui è interessante per noi vedere come ci si ricicla facilmente in contesti diversi. Stasera noi affrontiamo un tema che invece è di grande rilevanza. Il fatto di essere in pochi ci consente, anche grazie alla competenza dell'amico Fasol, di fare più un seminario che una semplice conferenza, anche perché l'apparato multimediale, come vedete, è molto ricco. Il tema è quello della deformazione in ambito letterario causata dall'adesione della presenza di ideologie di tipo settario. Allora, l'amico Fasol lo conosciamo bene, per chi non l'avesse mai visto, è autore di un celebre testo sul Codice da Vinci, uno dei primi che ha decrittato un po' tutta la costruzione di questo testo e che l'anno scorso è già venuto a Rimini a parlare di questo primo tema. Adesso si è dedicato a un altro tema contiguo ai suoi interessi molto legati alle storicità dei Vangeli, che è appunto questo che vedete alle mie spalle, i Vangeli di Giuda, sulla interpretazione dei Vangeli apocrifi. Ecco quindi da dove partiremo questa sera, dopo la sua trattazione che segue quindi questo percorso fatto di immagini, eccetera. Ovviamente ci sarà la discussione, come sempre, poi annunciamo il convegno successivo. Allora, ringraziamo intanto l'amico Fasol per la sua presenza. Questo testo, i Vangeli di Giuda, è praticamente uscito ora, nel senso che abbiamo avuto notizie sui quotidiani di settore pochissimi giorni fa. Chi è interessato a sfogliarlo lo può fare giù al Banco Libri. Parimenti, per gli interessati che mi hanno chiesto dei testi sull'argomento della conferenza della volta scorsa, Rapporto tra il mito e il cinema, devo confessare che dopo aver ribaltato le bibliografie italiane abbiamo trovato uno solo, che non è anche un testo molto aggiornato perché è dell'82-83, ma il privilegio di analizzare, secondo questa chiave di lettura, diciamo, mitografica, la produzione cinematografica di quel tempo, non so, Alien e cose di questo genere. Infatti il titolo di questo testo, di una piccolissima casa editrice del Meridione d'Italia, si chiama appunto Ecce Alien, mito e costume nel cinema, e anche questo, ne abbiamo recuperato un paio di copie per chi fosse interessato. Detto la qualcosa, lasciamo direttamente la parola al nostro amico Fasol.
Buonasera a tutti voi, grazie di essere venuti e come detto dottor Morandi, vedremo questa sera argomenti filosofico, anche religioso, che si è sviluppato soprattutto nel secondo terzo secolo, ha avuto grande importanza, grande rilievo nella storia della filosofia, direi anche nella storia delle religioni, e ha assorbito alcuni testi che testi apocrifi, così nascosti, e che sono stati molto rivalutati, sono venuti in moda da questa considerazione d'oggi, perché il codice da Vinci ne parla, dice che i veri Vangeli che descrivono la storia vera di Cristo sono i Vangeli gnostici. I Vangeli scoperti da Damasio, un piccolo paesetto in Egitto, lingua cotta. Sono quattro Vangeli che sono verdadi, ecco. Poi, di recente, dunque, la scorsa, nel 2006, durante la settimana Santa Paolo, il predicatore Pontificio, Padre Raniero Catarina, ha citato durante la settimana Santa la grande enfasi che sarà data al Vangelo di Giuda. National Geographic, Sky, trasmettono in tutto il mondo a centinaia di milioni di persone questi documentari, dove dicono che i veri Vangeli sono i Vangeli apocrifi, questi esagerati, insomma, altri dicono, guardate che il cristianesimo era una tra le tante sette, perché anche movimenti religiosi, semplicemente si è affermato perché è stato più fortunato, è stato più forte, più durante, però non c'è riferimento alla società. Quindi vedete che il nome è un movimento, direi, di grande qualità, di grande rilevanza, anche come accennavo prima, sono anche nelle conferenze, proprio per la situazione del periodo precedente, ho visto che molta gente rimane un po' sconcertata, perché sembra che la Chiesa sia andata, sembra che la Chiesa abbia insabbiato i Vangeli apocrifi, per farsi conoscere solo i Vangeli che vuole lei. Allora, addirittura vengono un po' di sottofuga i fondamenti storici delle gente. E molte volte la gente, diciamo, non è in grado di comprovare, perché quando ci dicono che insomma, i Vangeli gnostici raccontano un'altra storia di Gesù Cristo, siamo tutti un po' disarmati, non abbiamo gli strumenti concettuali. E allora appunto proprio da qui, da questo che nasce questo libro, in cui ho cercato di fare non solo diciamo una difesa, cioè notare una difesa, difendiamo con la cultura fatta dagli gnostici, dagli storici, come lo dicono gli gnostici. Ma anche fare un contrattato, cioè un discorso costruttivo, vedere la felicità dei Vangeli canonici, i Vangeli canonici sono così. Che noi vediamo in persone che no, per Matteo, Marco, non per Giovanni. Perché adesso sembra che noi che abbiamo costruito sulla roccia la nostra casa, in realtà dicono tutti gli esistenti che abbiamo costruito sulla casa. Loro che hanno costruito sulla casa dicono di averla sulla roccia, quindi capovolgono la situazione. Adesso cercherò appunto anche la vostra attenzione, forse anche quella di YouTube, di quelle attenzioni positive, e cercherò di spiegarvi quali sono i motivi storici per cui storici indipendentemente dalla fede, cioè sono in parte di fare punti scientifici, ritengono che i problemi nostri siano interessanti per quanto conoscono i nostri, ma non sono punti storici per quanto conoscere i pensieri di Gesù. Invece non c'è i canonici che utilizzano proprio i requisiti della società. Vi farò vedere, per quanto del compito, soprattutto fai vedere alcune immagini, quali sono i siti che abbiamo in Vangeli. Non preoccupatevi, magari non riuscite nel fondo a leggere tutti i dettagli, perché io ho detto, in modo che voi potete sentire anche via audio. Ecco, qui abbiamo il Vangelo di Giuda, è un pagine, vabbè, avete messo in piedi documenti antichi, perché voi dovete pensare che, dopo vi farò vedere magari meglio, noi utilizziamo per conoscere i Vangeli, ad esempio questo testo è il Nuovo Testamento greco, l'originale greco, è un libro stampato, vedete, stampato, quindi pubblicato su carta, però la carta è stata introdotta solo a partire del 1400 in Europa, la stampa è stata inventata nel 1430, allora prima, ecco prima, copiamo il romano. Quindi tutti i testi dell'antichità sono stati copiati a mano, un lavoro insancabile fatto da migliaia e migliaia di manuali che hanno copiato sul papiro, l'intero papiro, non lo fanno in Italia, oppure sul pergamino della terra, qui abbiamo il papiro sacco, questo papiro, che è un papiro scoperto in Egitto, vicino alla Nagamati, nel Egitto, intorno agli anni, alla fine degli anni 70, poi tutto vario di istituti, tra l'altro, insomma, è stato pubblicato dopo l'anno scorso, con anche il resto del mondo, in maniera diversa. Vedete, è al 15% corrotto, cioè vedete, mancano le due parti, quindi noi lo conosciamo parzialmente, si tratta di 5 di voti. Quindi è un testo piuttosto, però contiene anche molto importante, anche altri scritti nordici, e quindi lo sono diciuto molto di conto, da una versione di parte. Poi su Dantero non dovrebbe neanche essere fatto perché è solo alla fine, che ti ho visto, alla fine è scritto, solo un regno di Dantero, però lo vediamo, non fa nessuna narrazione storica, è semplicemente una rivelazione della filosofia gnostica, che adesso appunto vedremo. Papiro Jacobs, è appunto quello che vi ho appena mostrato, è stato pubblicato nel 2006, con costo 55 fogli. Ecco, il papiro è stato datato a radiocarbonio. A radiocarbonio risulta fra i 280 e i 350. Quindi considerate questo, è un papiro che si colloca intorno all'inizio del 4 secolo. Le date potevano fare molto peso, cioè è stato scritto più di circa 300 anni dopo la morte di Gesù Cristo. A dire il vero, però, bisogna dire che viene citato nel Sant'Ireneo di Lione nel 180, quindi il papiro è intorno al 300. Probabilmente però il contenuto è stato scritto prima, lo conosceva già Sant'Ireneo, intorno al 180. 180 quindi vuol dire, mettiamo circa 150 anni dopo la morte di Gesù Cristo. Ecco, che cosa dice questo Vangelo? Ecco, il Vangelo di Giuda, l'avete sentito parlare, penso, insomma, ha avuto una certa risonanza. Guardate che adesso, oramai è più di un anno che Sky trasmettono periodicamente dei documentari in tutto il mondo, si calcola che possono essere visti circa 300 milioni di persone, documentari sul Vangelo di Giuda, dicendo appunto che il Vangelo di Giuda è un Vangelo autentico, che rivela qualcosa di nuovo e di storico sulla figura di Gesù Cristo. Poi trasmettono anche documentari su il codice dei nemici, trasmettono documentari sul Vangelo apocrifo. Che cosa dice? Nessun inquadramento storico è una rivelazione di Gesù a Giuda. Il titolo Vangelo di Giuda è solo alla fine. Giuda dice a Gesù: io so chi tu sei, vieni dal regno di Babè. Ecco, se uno avesse dei dubbi se questo fosse un testo agnostico o no, le sembra solo questa frase, alla certezza greca storica, che è un Vangelo gnostico, perché nella Bibbia nessun ebreo si sarebbe mai sognato di dire che Gesù Cristo viene da Babè. Babè no, è una divinità gnostica, rappresenta la vera madre. Noi la conosciamo solo da altri scritti gnostici in Egitto del Tartar Tartar. Quindi tu Geida, lui dice, guarda, capite che non è una fonte ebraica, aramaica, è una fonte egizia, e di filosofia gnostica. Sarebbe una bestemmia questa, per un ebreo, scrivere così, sarebbe una bestemmia. Tu vieni dal regno di Babele, cioè viene divinizzato un idolo. Capite, nella scena del Tibero d'Oro, come Mosè si è adirato a che veneravano un Tibero d'Oro. Gesù sorride dell'Eucaristia dei discepoli. Hanno fatto colpo questo fatto che Gesù nel Vangelo di Giuda sorride per 4 volte, mentre in tutti gli altri Vangeli, Vangeli canonici, nessuno parla mai del sorriso di Cristo, tanto che in epoca medievale dicevano appunto che è disdicevole per l'uomo sorridere, perché Gesù Cristo non ha mai sorriso. Ma naturalmente si tratta, diciamo, i Vangeli che hanno solo una sintesi, è chiaro che Cristo prevede i bambini, diceva, se noi tornerete come bambini, tornerete nelle vicende, è chiaro che farà sorriso a questi bambini. Però c'è questa tradizione, soprattutto in Vecchina, che tendeva appunto a valutare negativamente il sorriso, perché la vita è una cosa seria, questa era l'ideale, però evangelico, della spiritualità vecchina. Invece il Gesù gnostico sorride, ma è un sorriso tipico della filosofia gnostica, sorridere delle cose terrene, delle cose materiali. Perché gli gnostici avevano un'idea e due vita, cioè tenendo il fosse il Dio del bene e della luce, che è appunto la divinità positiva, e invece fosse il Dio del male, il quale è la materia. Dentro di noi c'è una continua lotta tra questo Dio, tra questa forza del bene e forza del male. E quando i discepoli dicono una preghiera di benedizione in Eucaristia, degli uniti di grazia, che insieme sul pane, come facevano nell'antichità, però anche noi possiamo farlo, quindi diciamo il pane, Gesù Cristo sorride di questo, a indicare che lui vuole sorridere di persone che benedicono la materia, ma la materia è qualcosa di negativo per gli nostri. Anche da questo capiamo che non può essere usato un comune storico, perché nessun ebreo avrebbe dato un sorridere di sbarco, prendere in giro delle persone che benedicono Dio per la creazione. Qua c'è l'idea gnostica che la creazione materiale sia qualcosa di negativo. E allora nessuno prende in giro e sorride su coloro appunto che danno la benedizione del pane. Usa proprio la parola Eucaristia, perché il Vangelo di Giuda è scritto in corpo, però il corpo è una lingua egizia che prende alcuni ritagli dal greco, e proprio qua c'è la presenza in greco di Eucaristia. Ora, un Gesù che prende in giro l'Eucaristia è veramente qualcosa di blasfemo. Gesù parla della creazione del mondo con gli angeli sotto il sangue, nero, credo, del mondo materiale, sacra, ribelle, e 12 angeli e arconi. Vedete, tutta la mitologia gnostica dicono che la creazione del mondo materiale è prodotta da angeli cattivi. Giuda chiede se lo spirito greco, salmo, dell'uomo perisce. Il maestro distingue tra uomini che hanno lo spirito in prestito, destinati alla morte, e uomini che appartengono alla grande generazione, gli gnostici eletti, mentre Gesù Cristo aveva detto che anche il più piccolo nel discepoli è chiamato a essere figlio di Dio, ciascuno di noi ha una dignità infinita. Invece gli gnostici distinguono, discriminano tra chi sono gli eletti, che sono quelli che possono raggiungere la salvezza, e invece gli altri sono tagliati fuori. Quindi vedete, è un pensiero che è assolutamente incompatibile rispetto ai cristianesimi. Gesù alla fine dice a Giuda: ma tu sarai maggiore di loro, maggiore degli apostoli, poiché sacrificherai l'uomo che mi riveste. Questo è un classico pensiero gnostico. Nessun ebreo avrebbe detto questa frase, perché per gli ebrei il corpo è qualcosa di creato da Dio, quindi qualcosa di bene, è un bene. Invece, qua lui dice: sacrificherai il corpo che mi riveste. Quindi il ricordo che ho fatto un nome tipico, tipico delle gnosi. E è un pensiero che riprende anche l'orfismo. Gli orfici erano una setta greca, si parlava proprio del corpo come carcere e tomba dell'anima. E quindi qui abbiamo proprio questa concezione, che non ha niente a che vedere con il mondo ebraico. Finalmente, la stella di Giuda ha un nuovo guida nella tua vita. La tua stella ti indicherà la via della salvezza. Anche questa è una concezione appunto estranea. Quindi vedete, proprio l'analisi direi contenutistica, oltre che lessicale, linguistica, dimostra che si tratta di testi che, adesso non voglio demonizzare, ma hanno certamente il loro valore, perché fanno capire la filosofia gnostica del terzo secolo, anche del quarto secolo, però non sono dei documenti storici sulla Giudea del primo secolo, perché vedremo i Vangeli canonici, che sono quelli dopo del primo secolo, hanno tutto un altro lessico, tutta un'altra scrittura, che è proprio di documenti storici. Ecco, a questo punto, rifletto nel mio libro, naturalmente, se qualcuno mi interessasse, c'è un approfondimento su che cos'è la gnosi. Ecco, però, ho detto, salto questo argomento perché ne ho già parlato, la gnosi appunto è una filosofia che abbiamo visto brevemente, terzo, quarto secolo, gnosis, in greco vuol dire conoscenza. Loro credono che la salvezza deriva dalla conoscenza. La conoscenza era quella che diceva che c'era un Dio del bene e un Dio del male. Solo pochi eletti potevano raggiungere la salvezza. Lo scopo ultimo della gnosi è la divinizzazione dell'uomo. L'uomo deve diventare come Dio. E allora, il Vangelo di Giuda è, diciamo, l'ultima scoperta dei Vangeli gnostici. Però sappiate che ci sono altri Vangeli gnostici. Sono quattro, i Vangeli di Nagamani, e sono quelli tanto risaltati a Tempao, questo codice di luce. Parla del Vangelo di Tommaso, che raccoglie 120 libri di Gesù Cristo, il Vangelo di Maria, Maria di Magdala, il Vangelo della Verità e il Vangelo di Filippo. Ecco, adesso qui non mi soffermo, eventualmente magari mi farete delle domande, se volete qualche approfondimento, perché non so fino a quel punto possa interessare questa nozione così culturale e vita. Invece mi interessa perché certamente è di maggiore importanza per la nostra esistenza, per il significato della nostra vita. Mi interessa approfondire di più la storicità dei Vangeli, in modo da fare, diciamo, non solo un discorso istruttivo, critico, ma anche un discorso costruttivo, cioè cercare di spiegare perché noi possiamo dire che la nostra casa cristiana è costruita sulla roccia. Vediamo i criteri tattici e quelli storici, perché prendo il punto anche nel mio libro, faccio una critica all'ultimo libro, ha fatto 450.000 copie in Italia, di Corrado Auguest e Mauro Mese, il primo giornalista di Rai 3, l'altro è uno storico dei Vangeli apocrifi, inchiesta su Gesù, 450.000 copie, condannato dalla stampa laica, è fatto in testa comunque le statistiche per la varie mesi. È uscito nel settembre del 2006 e ancora adesso ho visto anche domenica, era nel, non so, il quadro di una collezione di statistica. Ecco, lui mette sullo stesso piano i Vangeli canonici e i Vangeli apocrifi, cioè per lui quello che dice l'Evangelista Matteo, Marco, Luca e Giovanni ha esattamente lo stesso valore di quello che dice il Vangelo di Giuda, dove dice il Vangelo di Pietro, dove dice il Vangelo di Tommaso. Ecco, invece la parola chiave proprio nel mio libro è quella del discernimento, bisogna discernere. Non tutti i libri hanno lo stesso valore. È come io adesso per conoscere la figura di Napoleone, dice lo stesso peso a quello che scrive un romanziere adesso, a 200 anni di distanza, e quello che dice è che in generale Napoleone è scritto fianco a fianco per 30 anni insieme a Napoleone. È chiaro che dobbiamo adesso rendersi conto quali sono i criteri adottati dagli storici per dire che una fonte è scarsa. Allora, antichità dei manoscritti, molte precisità delle fonti, linguaggio di testimoni oculari, contesto culturale dell'epoca, concatenazione significativa. Allora, una fonte è autorevole, è storicamente documentata quando soddisfa a questi criteri. Allora, adesso vediamo perché diciamo che i Vangeli canonici, che sono appunto i quattro Vangeli che noi utilizziamo nel cristianesimo da 2000 anni, sono fonti attendibili, storicamente documentate. Allora, intanto sono estremamente documentati, cioè abbiamo moltissimi manoscritti. Adesso ho cercato praticamente di illustrarvi come veniva trascritto un manoscritto. Allora, voi dovete pensare, in alto abbiamo il manoscritto originale, che è stato scritto da San Luca o da San Matteo. Adesso alcuni teologi dicono, ma non è stato proprio San Luca a scriverlo, la comunità che abbiamo di Gerusalemme, pure la comunità di Alessandria. Adesso, secondo me, sì, non è che dobbiamo fare una questione di testi, perché la questione diciamo un po' accademiche. L'importante è che il testo è proprio un testo grandissimo. Dopo che ci sia stato un contributo qui, magari ne abbiamo parlato insieme, ne hanno discusso su quale parola c'è, che poi le costruzioni importare, è una questione secondaria, e che nessuno potrà mai risolvere perché è un trattato, quindi non possiamo dire come è avvenuta la stessa. Però sappiamo che certamente è uno scritto originale, è molto antico. I Vangeli sinottici, che sono i primi tre, Matteo, Marco e Luca, sono stati scritti tra intorno al 50, 60 dopo Cristo. Quindi molto vicini all'epoca, perché Gesù è morto nel 40 dopo Cristo. Poi sono stati circa 30 anni di precisazione, e solo dopo hanno trascritto la Bibbia. Poi ci sono i manoscritti, cioè le copie. Dunque, quando la stessa persona non si può identificare, siccome non si è venuto il bambino, la bambina, venivano continuamente rotolati, un bambino che deve andare a lungo anche di 10 mesi. Allora, continua a fare il rotolato, la presenza un po' di vita, si distruggevano. Tutti non si vedono che le vita sono stati distrutti. Anche di Dante, si vede il 300, si vede come lì, non lo vediamo con la stessa città. Abbiamo trovato la foto. Ora, guardate che lavoro di copie. Abbiamo il papiro Rhine, il papiro 75, il Porter, sono i papiri di prima generazione, intorno a 70, 80, 100, 110 dopo Cristo. Dopo che sono, guardate, il codice vaticano, il codice scientifico, questi sono i successivi, guardate, secolo, quarto, secolo. E dopo via via, piatto. Allora, quando lo vediamo, pensate che di Platone abbiamo 11 papiri, di Tacito abbiamo 2 papiri, di Virgilio abbiamo 110, di Vangeli abbiamo 5.000 un credo di una città enorme. E questo è molto importante, e noi dobbiamo dire e poi ma hanno tutti le morti e le vini perché hanno loro una mente che compravano allora le vini la quando di anni la quando di tutto la raccontavano le parti loro le situazioni quindi dovete considerare che questi 5.300 fatto da quattro una volta che state una medina immaginate che 5.300 copie allora il Vaticano trova Roma. I finetici trovano la comunità di Santa Caterina dei Sinai. Il codice del Cammino si trova nel Santo del Cino. Il codice di Santa Vicente si trova a Castagna. E poi via via di tutte le biblioteche antiche. Naturalmente, non avevano internet o telefono, quindi non è che potessero comunicare tra loro.
Thank you.
continuò a leggere la prima riga del Tempio Vangelo Romano, perché il libro è un libro molto profondo, è una scrittura molto chiara, molto chiara. Questo è il Papiro d'Arcanza, andiamo a capire sempre più di questo è addirittura del 1925, la trovata tra il soldato, un esempio, il quale lo contraio, quindi dentro aveva il progetto, e lui, prodotto l'unità, qua che lo trova dentro, risale al 125 dopo Cristo. Quello diciamo è dal punto di diamante, il 75, era trovato a Cumran, nel Mar Morto, comunità di Cristiani. E è un frammento che adesso vi faccio vedere, cerco di farvi vedere un po' meglio, e vedete, segue questo contorno, diciamo, il frammento. E per circa 30 anni non si sapeva che cosa riguardasse. E poi il conflitto si è allentato, perché nel conflitto è stato messo tutta la letteratura greca dentro nel conflitto. Allora si può con un programma di software chiedere dove ricorda nella letteratura greca la combinazione, si tratta di l'intuizione. Quella più, quella che è la più intuizione, non studioso, è il gruppo NET, vedete, cioè questo gruppo sono due N. Poi c'è una eta, il corpo della eta, una eta, Nesser. Allora il quinto studioso potrebbe essere Genesaret, Genesaret. E allora ha detto al computer dove è ancora questa combinazione, sono di fonte, 5 di litere, 5 di litere, sono circa 30 metri. Risulta che l'unica combinazione possibile è nel Vangelo di Marco, capitolo 6. Questo è un testo importantissimo perché è addirittura risale intorno ai 50 della Chiesa. È arrivata nel 67 la regione romana a Francia, ha vissuto tutto, però gli estemi avevano nascosto nelle gare alcuni codici di famiglia e proprio qui è arrivato. Quindi questo vuol dire che addirittura il Vangelo di Marco è stato scritto intorno a 50. Quindi la prima salutazione è fatta. Quindi c'è una grande comunicazione. Anche se il Vangelo di Giuda è stato scritto nel 300. Sì. Comunque per questo le cose che mi sono stanno in me, non tutti i soldi sono la cosa, l'ultimo, perché il rete si tratta solo di città prendi, guardate che dall'alto al basso sono 3,9 cm, quindi è proprio un frammento, un frammento, le piedi di rilevanza del frammento, è conservato alla costa, è un frammento di Gerusalemme, e è stato un frammento al mini, mi pare, lo dice di anni fa, al mini, hanno chiesto un rischio del tempo, e per alcuni giorni, una settimana, Europa, no? Per dire questo è un punto importantissimo, dimostra che l'intero delle che sono i Vangeli sono scritti a 2, 3, 4 secoli di distanza e questo è il anche se comunque alcuni ad esempio non sono radati è scettico anche Gutaland che è il curatore di questo testo grande studioso, ha portato circa 1000 manoscritti, non ci crede, però non ci crede perché non conosciamo ancora la parola del computer. Quindi, insomma, deve vedere che la parola del computer è abbastanza forte, secondo me. Comunque, non può comprare una cosa che abbiamo circa 1300 codici, quindi non è che sia una prova decisiva, indispensabile. E per quanto poi c'è un discorso sul confronto fra noi studi classici e studi di Vangeli, questo lo faccio vedere in classe, per esempio, gli studenti, perché si rendono conto che noi non abbiamo mai dubitato, ad esempio, dei scritti di Virgilio, dei scritti di Orazio, di Aristotele, di Platone, però se non abbiamo mai dubitato di questi, a ben maggior ragione non dovremmo mai dubitare dei Vangeli. Adesso vi faccio vedere perché. Allora, Orazio ha 250 manoscritti, Virgilio 110, Platone 11. Come antichità, Virgilio ha un manoscritto più antico a 350 anni di distanza, Cesare 900 anni di distanza, Platone 1300 anni. Vicerata, il Nuovo Testamento, ha 5300 manoscritti, quindi vedete 10, 20, 30 volte quello degli altri autori. E come antichità, 50, proprio ieri 30 Pergamene in 4 secoli, abbiamo visto appunto, quindi una documentazione. Vedete che non abbiamo niente da tenere dalla storia. Quanto più conosciamo la storia, e tanto più i Vangeli ne escono fortificati. Poi testimonianza oculare, questo è un aspetto che secondo me è giusto sottolineare, e cioè, considerate che Gesù Cristo parlava, lungo parlava, il dialetto parlava in Galilea, è un po' come corrisponde, mentre la lingua di ebraico, e corrisponde proprio come per noi, no? Il dialetto è lingua parlata, l'italiano è lingua scritta, ma l'aramaico e l'ebraico sono molto simili, molto simili. Tante volte non si possono neanche distinguere una parola come essere sia aramaico che italiano. Tutta la comunità, i due popoli, si parlavano aramaico. Erano quindi in parte la lingua aramaica. Voglio dire, io lo guardo qua, per iniziare a essere aramaico. Dopo che questa parola di dice, andate in quel mondo, praticate in quel mondo. Cosa vanno a pensare in aramaico? Non capisce nessuno. Allora, quando dice, tradurre in greco, allora il greco, la lingua, parlato in lingua italiana, che porta noi adesso, anche in lingua inglese. Infatti il Nuovo Testamento è scritto tutto in greco. Solo che la loro vita è in madre della lingua aramaica. Allora, si deve o no rintracciare il suo profondo aramaico nel greco? Bisogna che il greco del Nuovo Testamento è scritto dalla luce del secondo curato, perché se no magari contro i filologi, di innovazione, erano questi scrittori, erano Matteo, erano Pubblicano, e quindi evidentemente loro non vivono una struttura che conoscere i partiti, i transiti, loro evidentemente pensano nella mano, e dopo lo scrivono. Gesù è il tempo che dice Abba, Abba, è possibile, Abba non è Abba non è Abba, e solo lui, come dice la Bibbia, come dice di lui, solo lui in tutta la letteratura biblica ha fatto chiamare il Padre Dio Abba, perché la parola conferenza, colui non dice, ma Dio è il suo Papà, nessun rabbino aveva mai detto questo, parlava di usava il quadro letterario, a parte di questa parola comune, allora non dovevo proprio lasciare questa parola, come la parola proprio uscita per l'altra, oppure con la parola letteraria, la morta, come dice, la vita comune, ragazza, non è greca, è arabo, il papà, dice, due altri, altra cosa, e lui è l'unica madre passata. E poi ci sono altre costruzioni, ad esempio la parola del Signore. Il Signore è un principio seminale che insegna, perché continua a dire la parola. Nessun greco ha pensato così, per il greco è proprio il nome degli anni. Per questa cosa, io quando vorrei un nome di italiano, ignoro che quando c'è una decisione decisiva. Invece, per il latino era una cosa dare ad alcuni studiosi della scuola di Danese, ma hanno approfondito la tecnica di transizione della mano. Allora, dovete pensare che i greci, come da resto anche gli italiani tedeschi, ragionano in modo conseguenziale, logico. Invece, l'arco preferisce il parallelismo antitetico, cioè ragiona da nessuno, mette prima un termine oscuro, dopo un termine luminoso, vuol fare la contrapposizione, perché la nostra intelligenza si, come si dice, attiva quando c'è il parallelismo. Ora, lui anche è un arco che sia almeno 100 di parallelismo antitetico, che è proprio uno stile linguistico proprio antitetico, proprio della matanza.
Non posso soffermarmi troppo, però mi interessava, ho citato qualche esempio. Allora guardate, dovete leggere, la prima, vedete, è una tabella, il primo tipico, cioè la prima parte, è la parte meno importante, invece la seconda parte è quella più importante. Gesù ha sempre usato questo paradigma antitetico perché è veramente più impresso. Guardate cosa dice. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. Allora, lui voleva dire, sono venuto per servire. Però non rimane necessariamente servito in tre. Allora lui dice, guarda qui, non sono venuto per essere servito, ma per servire. Ecco, si rimane più in tre. Prima si mette l'aspetto, diciamo, all'oscuro. E dopo diventa quello del mio. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Il sabato è a causa dell'uomo, non l'uomo a causa del sabato. Non è il dio dei morti, ma il dio dei figli. E qua vuol dire, le mie parole non passeranno. Però lui vuole che ti si imprime nella memoria. Allora dice, pensa a qualcosa che passa. Pensa ai cieli e alla casa, però c'è il più grande. Ecco, i cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. È uno stato così originale che ti rimane in presa per tutta la vita. E infatti loro a 30 anni di distanza se ne ricordavano ancora. Probabilmente queste sono proprio di ipsissima verba, proprio le stessissime parole che fanno Gesù. E sono proprio di stile aramaico. È uno stile inconfondibile, unico nella letteratura mondiale. Perché è vero che anche nel Vecchio Testamento c'è, si parla di parallelismo, però era un parallelismo in cui tante volte era sintetico, non antitetico, e la parte più importante era quella iniziale, purificami il Signore, e sarò più bianco della mia. Il Signore mi pastorea e io non mangio nulla. Vedete che la gente c'è anche sulla prima parte, il Signore mi pastorea. Purifica il Signore, e dopo c'è un paragone. Gesù utilizza questa tecnica, però la trasforma, mettendo in più la, mettendo, diciamo, il dulcis in fundo, cioè la parte finale è quella più importante. Vedete, sono dei documenti, dei testi che dimostrano quindi una grande attenzione all'originale, allo stile aramaico. Ecco, poi le famose contrapposizioni che è stato detto, ma io vi dico anche questo. Poi c'è il contesto culturale dell'epoca, adesso ho subito finito. Sentite come incomincia il Vangelo Luca. Nell'anno del primo punto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponte Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, Elisania tetrarca della Cirene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, sentite l'inquadramento storico, lui è preoccupato di dire qualcosa che tutti possono verificare, e di dire qualcosa di fatto. Lui non sarebbe posto, non c'è niente di tutto questo, nessun inquadramento.
non mi ho mai permesso, non mi ho mai calca, Anna, nessun personaggio dell'Antico Testamento. Poi c'è il criterio della concatenazione. Voi dovete considerare che un testo sbagliato diventa spiegare perché non si è spiegato. Allora, è un fatto gravissimo che Gesù Cristo sia stato crocifisso. Come mai è stato crocifisso? Allora, bisogna che i testi si spieghino di una concatenazione, possibilmente logica, concatenazione esplicativa. Perché bisogna spiegare come mai è successo questo, e poi bisogna spiegare anche come è stato possibile che dopo sia andato in tutto il mondo, abbiano cambiato il mondo. Perché loro non avevano cultura, non avevano ricchezza, non avevano potere, e ha cambiato tutto, non è stato possibile. Allora, i Vangeli hanno in effetti una grande concatenazione logica. Adesso vi faccio vedere. C'è la predicazione, Gesù è partito con la predicazione, poi ci sono i miracoli, ha fatto i miracoli, la gente ha incominciato a credere, è entrato in conflitto con il 117, Sinedrio, Farisei, dicono: ma come mai tu fai questi miracoli nel giorno di sabato, ma chi ti credi? Credi di essere Dio? Un grande conflitto. Processo e crocifissione. Se Giancello venisse qui, non sarebbero andati in tutto il mondo. Come potevano pensare un crocifisso che rimane nel sepolcro? È uno sconfitto. Allora dopo tutti i Vangeli sono d'accordo nel mettere come coronamento la parola di Dio. Questa è una parola di luce che illumina tutto il precedente. E infatti, vedete, c'è una concatenazione, e così abbiamo la struttura architettonica dei Vangeli. Cioè, vedete, sono concatenati come una specie di, chiamiamola cappella, dove sono le colonne portanti. Se tu togli, tu sai in una costruzione, se togli le pareti portanti, crolla tutto. Così, nei Vangeli, se tu togli qualcuno di questi anelli, non riesci più a capire chi sarà. Quindi vedete che ha avuto una concatenazione logica. Prova a togliere la Pasqua e non riesce a capire niente, tutta la vita è triste. E quindi, ecco, perché noi possiamo dire che i Vangeli canonici sono veramente Vangeli storici, hanno una grande documentazione, al contrario appunto dei Vangeli apocrifi, quindi il capitolo tutto quello che ho detto precedentemente.
citato questo libro di Pesce e Aldous, no? Perché è un testo che rende l'idea della qualità di queste discussioni. Fino a non molto tempo fa queste erano rimaste, in effetti, discussioni da eruditi e da filologi, no? Da un po' di tempo in qua, al contrario, sono diventate cose di cui si discute nelle colonne dei settimanali femminili, dal barbiere e cose del genere, no? Quindi c'è stato evidentemente un passaggio di una tematica che prima era indubbiamente riservata agli studiosi a un livello di massa, con uno scopo evidentemente, perché sia Aldous e Pesce che tutta la letteratura attorno alla rilettura della figura di Cristo, Brown, anche quelli precedenti, hanno comunque uno scopo comune, che è quello di dire che quello che è arrivato fino adesso è stato, se non falsificato del tutto, falsificato in parte. Allora, a tuo parere, tutto questo sforzo, anche di tipo mass mediale, ci sono i libri, ci sono i film e tutto quanto, è vero che ha lo scopo di demolire la fiducia nella figura storica di Cristo, e se è vero, perché, a quale scopo? Una volta demolita questa fiducia, almeno nelle masse, poi dopo cosa succede?
Allora, questa è una domanda molto importante questa, e per dire un po' tutti come andiamo ormai, e ricordo anche un altro amico che diceva, dove posso mandare, insomma, sono tutti i giudici, perché una volta che tu hai detto la vita, ma perché cosa di vita, la vita, vita la morte, anche se è un grande gioco, come diceva, l'uomo è un essere dalla morte, vivo dalla morte per la finita. Allora, non ci mandiamo, ma c'è un altro che è un civismo, no? Un civismo, niente, per niente. Questo è naturalmente sconcertante, e ci vengono tutti i barrieri, perché vediamo, intanto vediamo, che si ricorda il giudizio. Non è un concetto, io perché tante volte resto, diciamo, amareggiato quando devo spiegare a voi come prima, come cosa, come dice, a voi che hanno proprio distrutto, hanno criticato il mio nome, e io dico spesso, perché proprio hanno criticato i fondamenti storici della nostra fede, e Nietzsche ha fatto un po' di cristianesimo, è appunto il giudizio, perché è data la compassione, è data il perdono, quindi è l'uomo forte, è l'uomo al centro dell'uomo, dove si riesce a dare tanto, e però noi viviamo nel 2007 e abbiamo la possibilità di vedere mesi che si sentono di parlare, che sono due guerre, abbiamo due guerre, due guerre che sono distrutto, che sono stati, perché spesso in modo minore, quindi è più difficile che ci ad essere il suo uomo, il suo governo, abbiamo visto quanto il mondo perde il diritto, e noi si diceva, e io sono un umano, io ho fatto un'idea di questo e anche Stalin ha fatto un'idea di questo tipo. Ora, quando uno ha un dono, ha abbracciato il minimo, ha fatto un'idea, ha sorbato, adesso parlo anche di tutti, si viene, ma ha prodotto, ha prodotto, c'è anche il minimo. Quindi proprio giocavano con il mondo che siamo sotto oggi. E quindi adesso noi possiamo, possiamo dire con sicurezza che il giudizio porta a vivere, porta a vivere a parte. E quindi questa è una prova che del fallimento di questa critica, no? Alla fine di questa critica, anche se tanto che noi diciamo, vediamo appunto come dicevi tu, che c'è ancora questa lotta, c'è ancora questo fallimento contro tutti i cristi. l'eccellenza a voler, diciamo, distruggere tutti i valori che vanno al di là della morte, cioè i valori che danno il divino. Perché? Se tu dici, e tu sei convinto, che per tutti noi, anzi di Dio, che solo di loro hanno un portale, che per tutti noi hanno un padre che appunto difende la nostra vita, allora non puoi divinizzare il denaro, divinizzare il deserto, divinizzare nessuno del terreno dell'uomo, perché tu hai i limiti, hai, diciamo, delle regole, hai il valore umano da rispettare. E quindi, ad esempio, la ricerca sulle cellule sanguinali, la ricerca sugli embrioni, non può essere, diciamo, viva. Ha un limite, tu hai delle regole da seguire. Anche la manipolazione genetica ha delle regole da seguire. E quindi la fine nel trascendente, la fine in un assoluto, di costruire a rispettare ogni uomo e a rispettare la dignità infinita di ogni uomo. Se invece, lo diceva la prima, tolto vivo tutto da me, probabilmente dopo questo alcuni sentono molti poteri forti che si è vivo da noi. Tutto dov'è la parola. Allora dobbiamo distruggerlo, diciamo che è distruggerlo anche la sua vita per bambini o per vestiti. E diciamo che allora, tolto Dio, tolto l'unità del mondo, tutto per noi. Possiamo fare cosa vogliamo, possiamo calarci gli umani, possiamo realizzare, possiamo appunto strumentalizzare la persona, perché non c'è nessuno. Secondo me quindi c'è questa componente, non so se anche tu condividi che possa esserci questa componente, proprio voler distruggere i valori, diciamo, a tutti, tutti fermi, in modo da far cambiare. Non lo è nessuna cosa. Molte di queste cose che si chiedono mondiale, formano proprio che potrebbero manipolare. E naturalmente se tu dici che ogni uomo, ogni donna, ogni danza di danza di Dio, non posso farlo. E qui ci sono interessi probabilmente di miliardi di dollari che sono alla base di questo meccanismo. Ecco, questo naturalmente è un aspetto, dopo ogni anche altri aspetti di ricerca, di tradizione, io dico conosco che dico che siamo di pensatori, come è stato prima, Luigi Riva, prima del suo lavoro mondiale, prima di una vita di suo artista, adesso certamente la luce di Lomino, la famosa, diciamo, funzione giuridica, quello che è il profitto, quindi poteva essere certamente un dramma.
Primo, sulla quantità di monumenti che sono rimasti nei posti, siccome ha trovato la giocata, diciamo, che poi da nuovo alla posizione alta, lenta, giocata e la passazione di quei posti alla Turchia, non si può essere che quegli altri posti sono stati distrutti o nascosti o tenuti in quanto rappresentavano la posizione non opportuna, per lo però, secondo tu, credi che se i migliori sono presenti allo stato di corpo, ma se gli occhi pensano che la materia sia male, trascendono le cose, quindi non mettono la risposta.
Allora, prima la questione che ha fatto, che poi c'è da molto grande importanza, e anche nel rispetto di questo, cioè, il diritto di partire da noi, abbiamo sempre detto cose, allora sono circa norme, appunto, vuol dire che abbiamo un codice, parlando del diritto
Allora, questo che è materiale è
casa loro fino di un anno. Ecco, questa è una cosa che mi trovo in casa, però non è un certo di origine civica, quello di rimare, perché nessuno prego per il santo, nessuno prego per il santo, perché appunto gli ebrei conoscevano che, ricordate che si fa fondare in principio,
ma anche che prima, ecco, ad
veramente qualcosa di incredibile, che appunto le persone che non hanno più, non hanno potuto aiutare, non hanno potuto comunico, siano riusciti a cambiare il mondo, per esempio il palco, diciamo che in realtà, facevo qualche volta l'esempio, è come il capo generalizzato, è come noi vivevamo una lampada stessa, una lampada. Una lampada c'è, qualcuno deve andare a cedere sulla lampada straordinaria e dopo cosa ha fatto questo grande cambio. Nei primi tre secoli direi c'è stata proprio una persecuzione di quei temi, tanto che la frase acro qui si è riusciti a sopravvivere, perché la famiglia non è come adesso, sono i contatti, non si fanno in Europa, no, i contatti è la libertà religiosa. Anche cristiana voleva dire essere lasciata a Marchini, perché era una persecuzione vera di Marchini, cioè era una persecuzione che sono seguite da addirittura da Leone in poi, poi anche la persecuzione di cristiani del 1900 ha portato Roma proprio a un personaggio che parla di una ingente multitudine, una ingente multitudine, e questo è un fatto molto originale, perché più per i greci che per i latini era considerato un obbligo per un modo obbedire alla luce del libro dell'imperatore o del libro dell'autorità, non di quelli che dà condizioni di coscienza, cioè non sapevano se si opponeva alla legge. Abbiamo qui qualche caso eccezionale come Antigone, ecco, Antigone che si opposta alla legge, ma è stato unico, ma che sia una obbedienza di massa è il fatto prima del primo della terra. E proprio nel settentrismo abbiamo questa esplosione straordinaria. Direi che l'intervento del Vero Romano è stato un intervento per questo solo, non certo un intervento come dice Centrale, che si è stato Costantino a scrivere il caso. Non diciamo tanto per un codice muratoriano che è forse nel 80, nel 190 e che parla tra l'altro da partire nella prossima annata del codice muratorio e che dice parla proprio di l'elenco all'elenco dei 27 libri che tutti sono note e sono visto in 120, 130 anni prima di Costantino. E poi abbiamo anche il fatto che certamente il Vero Romano durante le persecuzioni ha distrutto dei codici antichi, e questo bisogna certamente riconoscerlo, ha distrutto i manoscritti, questo è uno dei motivi per cui fino al secolo scorso non si avevano molti manoscritti antichi. Quello che vi ho fatto vedere è un ricordo, non so se le scoperte eccezionali, straordinarie, ma prima tutti i manoscritti del secondo secolo, a varie ipotesi, erano anche nel primo secolo, sono stati molti studi incendiati, bruciati, per proprio i caratteri che erano stati nei metodi di studio di testa, volevano così. Invece dopo, nel periodo successivo, c'è stato un cambiamento, con Costantino direi nel 1913, la libertà di Milano, la libertà di culto, e poi nel 1931, con Teodosio è stata proprio riconosciuta la religione cristiana come religione dell'intera Roma e viene cominciato, invece anche un contributo attivo dal suo intero, porta a diffondere il cristianesimo, ecco quindi lì c'è un'alleanza anche tra Roma e tra papato, diciamo l'intero, ecco. Quindi e poi gli stati anche tutti i cristianesimo, tutti le persone sicilia che erano le persone olandese, perché io nei codici di cui ho parlato, ho dato 15.300 volte che si riferiscono ai codici greci, ma non sono tutte le traduzioni. per tutti i punti da Guglielmo Gonico, e per un po' di Paolo, un po' di comunicazione di qualità da rete. Alcune volte, perché anche gli ascoltatori hanno chiesto, ma allora parliamo del razionalismo, cioè del carriere della fede del giornalismo. Secondo me è giusto che diciamo, vengano utilizzati gli estremi, cioè la sua fede è giusta, secondo me, deve utilizzare l'estremo del fedelismo e l'estremo del razionalismo. Cioè, l'estremo del fedelismo è quello di cui crede senza ragione. Questo è pericoloso. Perché se tu credi senza ragione, magari fa una fede che poteva andare bene in due epoche, per quando tutti credevano, nessuno si doveva tutti la fede. Però la cosa è tanto più di quello di fedelismo, e non una modalità scientifica. Allora, secondo me, deve cercare di mettersi al passo con i tempi, cercare di prendere la ragione della speranza del senso, è proprio quello che diceva anche San Pietro, però, prendere la ragione della speranza del senso. D'altra parte però anche, è giusto evitare, da tutto quello che è razionalismo, è il razionalismo per prendere e spiegare tutto con la ragione e di fare la fede sulla prova scientifica. Questo è tutto che grandi discorsi che ho fatto, si possono fino a cose, cioè si è dato di rispondere a tutti che sono delle persone che sono esseri umani. Lì dove siamo di fronte, no, non siamo di fronte, perché lì abbiamo un minimo di utilità. Però possiamo dire che ecco, la fede che dimostrabile c'è di tanto di questo di no, direi di no, cioè non si comunicano anche su condanno, speriamo che la testimonianza di persone libere, loro ci hanno testimoniato, gli apostoli, sono libere, sono, però non è che sia, diciamo, una prova, nessuno di noi ci parla della scena, della ragione. Solo per questo aspetto di libro, che non c'è da poco, non c'è da poco continuo, decide la decisione. E dice però che ecco che Cristo aveva una testa che arrivava fino al cielo e dopo c'erano una cosa, ma anche loro avevano una testa che arrivava fino al cielo, quindi sono appunto un racconto un po' dice una buona grande ecco non è delle segnali perché è secondo tempo però appunto secondo me è giusto da un lato derogare delle prove ragionevoli però consapevoli e viene sempre l'altro, cioè la storia non potrà mai dimostrare la fede, ecco, ci vedi comunità di mezzi per poter rispondere a cui ci accusano con condizioni per noi e anche ci libera dal fondamentalismo, il pericolo del fondamentalismo, solo dire credere di senza avere delle prove, senza avere delle documentazioni, invece di
l'ultima domanda che stiamo andando poi là, altrimenti diamo proprio appuntamento alla volta prossima, faremo un po' un salto perché sono dei ponti, il prossimo incontro lo faremo il 15 maggio, ovviamente martedì alle 9. Sul tema esoterismo, neospiritualismo e neofisismo nella musica. Io vorrei precisare, visto che un signore, ma che io se mi occupavo, adesso lo farla io, cioè se mi occupavo del rapporto tra Mozart e massoneria, che in realtà bisogna raggiungere nella musica giovanile contemporanea, perché di quello mi vorrei occupare, molto meno dell'uso del rituale della musica nello sciamanesimo andino, insomma. E ciò quindi ci concentreremo esattamente sul tipo di musica che sentono tutti i giovani oggi, o diciamo negli ultimi 30 anni, facciamo così, e pertanto anche sui rischi annessi e connessi. Ve lo dico perché tra di noi, 17 gatti, facciamo una scommessa. che proprio perché questo è un tema che si presta facilmente a essere contaminato con tematiche fuorigenose tipo satanismo e cose del genere, per questo tema, e no, non assolutamente né per il livello del relatore o per altro, avremo una grossa attenzione di quella stampa che fino adesso a questi primi due incontri ne ha dati bel po'. E sapete, le cose evidentemente vanno così, se si riesce a buttare un po' di, come dire, di ossa ai cani, i cani abbaiano. E allora per l'incontro della volta prossima di ossa ce ne saranno molti e quindi sentiremo, credo, un bel coro. Detto questo, vi ringrazio per la vostra presenza e credo che sia stato utile a tutti, come è stato utile a me l'incontro di questa sera, e ringraziamo veramente l'amico Marco Fasol che con l'aiuto delle sue mirabilie tecnologiche, che mancano sempre di stupirmi, assolutamente un inetto in queste cose, ci ha fatto capire abbastanza bene quell'equilibrio, cosa può voler dire quell'equilibrio tra la fede e la ragione, che d'altronde, io lo ricordo rapidamente, è l'argomento centrale di una delle più belle e più toste encicliche di Giovanni Paolo II. Tosta anche concettualmente, con una sezione molto interessante sul periodo del trapasso tra la cultura classica pagana e quella cristiana, perché poi ritorniamo anche su quello, perché anche il Papa ritorna ad analizzare questi temi nella loro storicità. Bene, quindi grazie per la vostra presenza questa sera, ci vediamo tra 3 settimane.
Grazie.